Io sinceramente associare la parola default agli Stati Uniti
fa paura,
ma mi sembra qualcosa di impossibile da realizzabile. Buon pomeriggio e buonasera ai nostri ospiti, Andrew Spenaus e Liliana Gorini.
Buonasera.
Esponenti di Movisol, Movimento Solidarietà e Diritti Civili, movimento che fa capo al democratico statunitense Lyndon LaRouche, un'autorità nel campo del libero pensiero, un'autorità nel campo di quelli che ci azzeccano davvero, come tante volte ci avete dimostrato in modo pragmatico, tangibile e via dicendo. Torniamo a noi e torniamo a parlare di Obama. Obama è il magnete che Liliana mi ha regalato, tra l'altro, molto bello. Obama 2012, ma secondo voi si ripresenta?
Ah, si ripresenta?
Si ripresenta, sì, perché sì. Deve difendere la sua posizione, quindi
data le condizioni avrà vita difficile a vincere, però dipende.
Tea Party sono così forti?
E non è solo il Tea Party,
è il mondo contro Obama.
E a questo punto è anche sono anche i suoi stessi elettori e anche i VIP che avevano appoggiato la sua campagna. Ieri per esempio Fukuyama, l'economista, saggista, autore del libro La crisi.
Ma tra l'altro Fukuyama
fine della storia
fa parte di un think tank democratico molto,
esatto.
C'era anche Zbigniew Brzezinski,
esatto. È quello che è uno
un po' inquietanti,
che diede l'endorsement, l'appoggio alla campagna di Obama e che ieri l'ha mollato
Brzezinski
dicendo
lui
ha sbagliato non facendo all'inizio quello che doveva fare, che era una riforma del sistema finanziario, e cedendo a Wall Street. E questo nel suo il giorno del suo 50° compleanno.
Detto, però,
Assolutamente, LaRouche l'ha detto già prima ancora che Obama fu eletto. Lui infatti durante le primarie appoggiava più Hillary Clinton che Obama come candidato alla
presidenza. Ha influito più mediaticamente questa grande voce, di proveniente Barack Hussein Obama, quindi dalle minoranze etniche mai rappresentate.
Minoranze etniche, però veniva da Chicago, da ambienti altolocati di vario tipo, senza che stiamo a dire tutti gli scandali, ecco, che sono nati su alcuni dei suoi sponsor di Chicago. Però una cosa che noi abbiamo detto fin dall'inizio è che lo promuovevano Soros, quel capo dell'hedge fund, il Quantum Fund,
che adesso
va
in pensione
Street,
tra l'altro, quindi
si finge, secondo noi finge di andare in pensione per evitare le penali dovute dalla legge Dodd-Frank. Non credo che smetterà di speculare perché è la sua anima, l'ha detto più volte, ha detto in un'intervista al Guardian anni fa: io so benissimo di fare del male, che le mie speculazioni gettano nella povertà la popolazione, però io non faccio il moralista, io faccio i soldi, quindi finché me lo permettete io continuerò a far crollare le valute come fece con la lira e la sterlina nel 92, a attaccare nazioni. Ed in effetti ha ragione, cioè il problema è che noi glielo permettiamo. E una delle persone che Soros ha promosso è stato Obama, quindi la sua campagna elettorale ha ricevuto fondi da Wall Street.
Ecco,
e non sorprende che difenda Wall Street invece di difendere la popolazione americana.
L'autorevolezza di un personaggio come George Soros da dove nasce? È autoreferenziale? Com'è possibile che un'autorevolezza sia anche autoreferenziale? Come nasce? Cioè, potrei diventare io domani mattina George Soros? Come si fa? Potresti diventare tu, Andrew?
È diventato un mito perché ha fatto tutti questi soldi.
Come ha fatto? Cioè, come si fa? È il mito americano del tutto impossibile perché c'è la libertà di impresa e il sogno americano è alla portata di tutti.
Uno si mette al servizio.
Il sogno italiano è quello di entrare nella pubblica amministrazione.
Lui in realtà non è americano, è ungherese e gestisce il patrimonio della corona britannica.
Ecco,
quindi è più britannico.
Si mette al servizio di certe persone, di certi gruppi, e poi è stato bravo a fregare le persone, però ha fatto per conto di, come ha detto Liliana,
conto terzo,
anche per i reali britannici, quindi gente di questo tipo. Poi è diventato un mito e a questo punto lui, come altri, possono spostare con piccole operazioni, almeno piccole rispetto alla grande massa, possono creare un trend di mercato. Ecco, in questo modo si possono spostare le cose. No? Comunque torniamo un attimo alla Tea Party, eccetera, e la sta crisi americana, perché default... in realtà non c'era nessun pericolo di default.
Default
reale.
Però che cosa vuol dire?
Default vuol dire perché default? Solo perché si è deciso di fare un ricatto, a dire noi non scriveremo l'assegno, perché non si trattava di decidere quale spese fare, si trattava semplicemente di scrivere l'assegno per pagare le spese già decise. Però cioè la parte più radicale della Tea Party eccetera hanno detto: noi o si fanno tagli enormi al bilancio oppure noi non diamo il voto per questa cosa. Obama all'inizio ha detto no, e poi dopo 5 minuti, come fa Obama, cambia, perché Wall Street gli ha detto no, tu devi fare i grandi tagli, e Obama si allinea subito con questo. Anzi, sappiamo che la Standard & Poor's, una delle agenzie di rating, attraverso Geithner, segretario del tesoro,
Timothy
Geithner, dissero a Obama: dovete fare un programma di tagli di 4 trilioni di dollari. E infatti Obama...
Un trilione sono sempre mille miliardi,
mille
giusto
miliardi,
per ricordare.
4 trilioni di dollari è più del PIL italiano. Quindi si tratta di da parte di Obama, appunto, lui cede subito su queste cose e diventa portatore, no, della politica sbagliata. Quindi abbiamo avuto una discussione di... Invece di discutere come rilanciare l'economia, è successo uno scenario simile all'Europa, dove il dibattito è tra uno che dice tagliamo 10 e uno che dice tagliamo 12.
Ma non si discute se tagliare o rinforzare.
È come in Italia, si è diventato la discussione parlamentare, non è stato se tagliamo non aiutiamo nulla, no, è stato come tagliare, quando, eccetera, sui dettagli, no? Quindi nessuno ha il coraggio, no? Ha avuto coraggio di uscire di...
Posso farti la domanda
disastro?
Da un milione di dollari, da un trilione di dollari.
Trilioni,
allora,
che sono sempre mille miliardi.
Che sono sempre mille miliardi di dollari, quasi più di mille, no, meno di mille miliardi di euro, però, perché i cambi sono abbastanza deludenti in questo, anzi preoccupanti più che deludenti. Uno dei capisaldi, una delle promesse caposaldo della politica di Obama in campagna elettorale fu la famosa riforma sanitaria, questa riforma epocale, la copertura assicurativa sanitaria a tutti, a tutte le fasce, a quelli dell'alluvione del tifone di Katrina, dell'uragano Katrina, loro saranno coperti, erano stati presi un po' a simbolo, no? Che fine fa quella riforma?
Hanno fatto una riforma che ha dentro un... è partito con il proposito, appunto, di aumentare, estendere l'assicurazione sanitaria a più persone, però è stato basato sul mercato, cioè aumentare il livello privato, dare più soldi alle assicurazioni private, che sono meno efficienti, e soprattutto ha introdotto, no, per poter dire di aver esteso la sanità a più persone, hanno introdotto il criterio del costo nel decidere, no, i trattamenti alle persone. Quindi... intanto estendere l'assicurazione a 30 milioni di persone senza un costo, già la gente ha capito che c'è una fregatura, perché significa che si sta tagliando dall'altra parte. Infatti hanno tagliato un bel po' da Medicare, dalla sanità per i pensionati, e soprattutto hanno introdotto questi, no, studi degli esperti sul fatto che si spende troppo negli ultimi anni della vita, no? E quindi come ridurre le spese sanitarie per gli anziani. Quindi, di nuovo, è stata una grande riforma che... partita da una campagna, appunto, dicendo questa è una cosa molto positiva, però la linea che è arrivata da Wall Street, dalla finanza, dall'oligarchia, che dice no, i soldi non si spendono per la popolazione, no? La popolazione deve pagare per salvare il nostro sistema fallito, e Obama si è allineato.
Noi siamo diventati famosi negli Stati Uniti per questo manifesto di Obama coi baffetti alla Hitler. Proprio su questo tema, che all'inizio ha suscitato grande scandalo, polemiche, ci si può immaginare, però alla fine molti concordavano che in effetti introduceva il principio dell'eutanasia e delle cosiddette bocche inutili da sfamare. Perché dal
la
punto di vista
genetica
dei costi, sì,
dei, cioè, migliori
e di quelli che devono essere uccisi perché sono una perdita per la società. Questo è un principio,
costo.
Costo troppo alto in un periodo di crisi. Questo principio è molto pericoloso e il parallelo non è assolutamente esagerato.
L'eugenetica di Hitler.
Esatto. È una forma di eugenetica, anche se dal punto di vista dei cost benefit, cioè di quanto si spende e di quanti benefici.
Un'eugenetica di mercato,
In effetti, secondo la Roche, anche Hitler fu finanziato dalle grandi banche newyorkesi, quindi non ci meravigliamo di questo parallelo col mercato.
Allora mi spiego come mai, per esempio, un imbianchino diventa capo del Terzo Reich.
Infatti, è possibile.
Lì, quello, senz'altro, partito nazista fu finanziato dalla Banca d'Inghilterra, dalla grossa banca di Wall Street, perché era visto come l'alternativa a quello che in Germania era un movimento per fare cose positive in quel momento, per la ricostruzione industriale della Germania. No,
dopo la prima guerra.
Noi finanziamo questi qua, che potranno sembrare pazzi, pericolosi, eccetera, eccetera, ma meglio loro, no, che possiamo manipolare i nazisti, che qualcuno che vuole sfidare il potere dell'impero, dell'impero, no, di Londra e Wall Street.
Ecco, però, scusate, allora, visto che facciamo una ricostruzione storica, alla fine il diavolo fa le pentole, ma non i coperchi, perché alla fine la Gran Bretagna, l'Inghilterra ha sostenuto i costi più alti nella Seconda Guerra Mondiale, ha dato il proprio oro a garanzia agli Stati Uniti e poi alla fine si passa tutto.
Dimostra che non si controlla tutto.
Esatto, ha creato un mostro di Frankenstein che poi si è rivoltato contro di loro, come succede con i mostri di Frankenstein. E quindi a quel punto, grazie a Roosevelt, si è riusciti e grazie a Roosevelt e tra l'altro alla sua legge Glass-Steagall, che, di cui chiediamo il ripristino oggi, si è riusciti a non solo sconfiggere il nazismo, ma anche a rimettere in sesto l'economia americana. Quindi lo sforzo oggi dovrebbe essere quello. Quello della Tennessee Valley Authority, invece di ridurre i livelli di vita della popolazione, come migliorarli, nel farlo come rilanciare l'economia reale, i posti di lavoro, e questo non bisogna aspettare il 2014, bisogna farlo adesso.
Perché c'è questa data del 2014 che è fondamentale? Sembra un discrimine.
Probabilmente ha a che fare con le scadenze di queste banche, perché per il momento loro hanno solo in mente di come salvare la bolla speculativa, hanno le loro scadenze, quelle sono le priorità. Poi, salvata la bolla speculativa, salvata il gruppo Interalfa, cioè le grosse banche che appartengono al gruppo Interalfa che fa capo a Londra, allora si potrà dare il contentino, cioè vi daremo qualche progettino, eccetera. Però è semplicemente un modo per rimandare la questione.
Allora, vi interrompo perché dobbiamo passare la linea delle comunicazioni di viabilità, che Aria Tira torna fra poco, davvero poco. Scrivete intanto che Aria Tira @radiopadania.net. Pausa.